Buongiorno, buongiorno. Siamo qui per la consueta puntata del martedì della Radio del Lupe presso il Coffice. I nostri ascoltatori fedeli avranno notato che martedì scorso non siamo andati in onda per problemi tecnici e quindi l'incontro con l'avvocato Napolitano è saltato, ma tornerà il 23 febbraio. Oggi ho il grande piacere di avere un ospite veramente di grande prestigio che molti di voi già conoscono, perché per l'annata nostra accademica 2014-2015 lui curò l'inaugurazione e parlò di riduzione e riciclo totale dei rifiuti alla ricerca di percorsi innovativi. E il dottor Ferri è un chimico di grande valore, è stato già direttore di ricerca a quello che si chiamava l'Istituto Sperimentale Agronomico di Bari. È un chimico, come dicevo, un chimico che ha sempre lavorato a stretto contatto con gli agronomi, quindi ha una competenza grande e ha il grande dono di avere una grande passione per il suo lavoro unita a grande chiarezza concettuale. Quindi noi lo accogliamo con grande gioia, ma anticipiamo che giovedì pomeriggio nelle nostre nei nostri consueti incontri a tema, giovedì quindi alle 17 in biblioteca, lui terrà la sua conversazione sulla tutela e valorizzazione della risorsa suolo. Quindi vi invito veramente a venire con una convinzione e con la certezza che sarà un incontro di grande qualità. Bene, allora Donato, che è un amico, gli ci diamo del tu, benvenuto tra noi, è un murgiano anche lui perché è nativo di Locorotondo anche se da sempre vive a Bari. Allora, tu parlasti in quell'inaugurazione di riduzione e riciclo totale dei rifiuti. Bene, a che punto è la situazione? Quali sono i comuni ricicloni? Come sta andando il piano regionale dei rifiuti? Vogliamo fare un po' il punto sulla situazione?
Sì, grazie a tutti. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io mi auguro che l'anno 2016 sia un anno buono per i nostri rifiuti. Me lo auguro perché mentre l'anno 2015 si è chiuso con qualche notizia non proprio entusiasmante, nel senso che i comuni virtuosi in Puglia sono una minoranza. I comuni virtuosi, intendo comuni virtuosi per la raccolta differenziata. Immaginiamo che i comuni che hanno raggiunto l'obiettivo di legge del 65% di raccolta differenziata in Puglia sono soltanto 38 su 258. Non solo, ma 184 di questi nostri comuni non raggiungono neanche il 40%. Se a questo si aggiunge che dal punto di vista del conferimento dei rifiuti in discarica la Puglia brilla, diciamo purtroppo, perché di fronte a una media nazionale del 75%, noi nel 65% noi siamo molto al di sopra. C'è da immaginare come il quadro del 2015 per quanto attiene alla gestione dei rifiuti si sia chiuso in maniera non molto soddisfacente. Debbo riconoscere che a fronte poi di una serie di declamazioni e di annunci da parte del governo regionale che parlavano di finanziamenti faraonici, soprattutto relativamente agli impianti di compostaggio, sui quali noi da anni stiamo facendo una battaglia, una campagna, perché siamo convinti, e possiamo dimostrarlo con tanta documentazione e tanti elementi probanti, che senza gli impianti di compostaggio il ciclo dei rifiuti non si può chiudere. Non solo, e vengono vanificati tutti gli sforzi dei comuni virtuosi che, facendo appello alle proprie finanze, cercano di aumentare le percentuali di raccolta differenziata. Per cui l'appello che noi rivolgemmo alla fine del 2015 all'ente regione era quello di cambiare ritmo, perché questi impianti di compostaggio vanno comunque imposti ormai. Debbo dire che, eccomi, perché ho esordito dicendo che forse l'anno 2016 si presenta bene per i nostri rifiuti. Proprio all'inizio dell'anno sia il presidente Emiliano che l'assessore Santorso, l'assessore all'ambiente, hanno dimostrato una certa... Noi ci siamo un poco rassicurati, perché alle nostre richieste c'è stata una prima risposta parziale. E la risposta è questa, ed è una risposta importante dal punto di vista della governance dei rifiuti. Cioè praticamente l'organizzazione della gestione integrata dei rifiuti adesso è organizzata in questo modo: ci sono gli ambiti di raccolta ottimale dei rifiuti che curano soltanto la parte che riguarda la raccolta e il trasporto dei rifiuti, e poi ci sono gli ambiti territoriali ottimali che invece si dovrebbero preoccupare degli impianti di trasformazione. Orbene, nell'ultima legislazione Vendola, questi ambiti territoriali ottimali sono stati affidati alle province, per cui in tutta la regione ce ne sono 6. Questo sistema, che originariamente, questa impostazione che doveva, decentrando, perché nel momento in cui allorquando si decentra, si dà la possibilità ai sindaci e agli amministratori di decidere in maniera più agevole. Questo sistema purtroppo nel caso degli impianti dei rifiuti non ha funzionato, per cui bene ha fatto sia Emiliano che l'assessore Sant'Orsola a prendere atto di questo insuccesso e a proporre l'abolizione di queste 6 ATO e la creazione di un unico ATO regionale, cioè la cabina di regia per quanto riguarda gli impianti di trasformazione torna completamente nelle mani della regione. È una cosa che noi avevamo richiesto già quando avevamo fatto le nostre osservazioni al piano regionale dei rifiuti, e ci auguriamo appunto che nel prossimo anno prenda corpo questo provvedimento legislativo e finalmente si possano avviare a soluzione i problemi legati appunto alla gestione integrata dei rifiuti. E faccio un riferimento che a noi è molto vicino e che a me personalmente ha fatto molto soffrire. Noi praticamente c'è stato un grosso pasticcio per l'impianto di compostaggio di Cellammare, che doveva servire proprio la nostra realtà, i comuni dell'ex ATO 5, cioè del Putignano, Locorotondo, Noce, Alberobello. Purtroppo l'impianto di Cellammare, ancorché finanziato, approvato e in via di esecuzione, è stato bloccato per un atteggiamento, a mio parere, assurdo, incomprensibile, della comunità di Cellammare, che diciamo, non tenendo conto del servizio di carattere generale che avrebbe svolto per tutto il circondario, per 21 comuni, ha bloccato definitivamente questo impianto. Il che dopo anni, dopo circa 10 anni praticamente, si è tornati al punto di partenza. Per cui è opportuno cambiare ritmo, bisogna provvedere urgentemente a fare degli impianti pubblici di compostaggio, senza dei quali la gestione integrata dei rifiuti non potrà mai andare avanti.
Eh sì, il nostro atteggiamento è questo: mai nel mio giardino, è vero, cioè il problema c'è ma lo devono risolvere gli altri. Ecco, ricordo che alla sua venuta nel 2014 il dottor Ferri ci parlò della possibilità di visitare uno di questi impianti, mi pare a Modugno. Ecco, allora non riuscimmo a concretizzare la proposta, ma penso che se riuscissimo poi a raggiungere uno di questi luoghi e vedessimo come funziona e come lavora, probabilmente molte delle nostre prevenzioni potrebbero essere, come dire, risolte. Bene, la risposta è stata chiarissima, l'ho capita anch'io. Bene, l'altro giorno la dottoressa Laura Candela dell'Agenzia Spaziale Italiana, parlando dell'utilizzo dei satelliti, ci disse che stanno monitorando anche l'espansione della xylella, perché abbiamo letto sui giornali che pare che stia arrivando nel territorio della provincia di Bari. E poi tutti siamo, come dire, a conoscenza del pasticcio che sta succedendo tra quello che dicono gli scienziati, quello che dice la magistratura, i politici, come giustamente faceva notare il dottor Ferri, al momento non pare che abbiano le idee molto chiare. Allora, vogliamo parlare, data la sua, come dire, frequentazione di agronomi, di questo problema?
Il problema della xylella è veramente un problema molto complicato e che a me personalmente, come diciamo ecovolontario, se mi ritengo un ecovolontario, dà tanta preoccupazione. Devo dire che la cosa che è successa è stata che nello stesso giorno, il 18 dicembre, siamo stati diciamo protagonisti, spettatori di due provvedimenti sorprendenti. Il primo provvedimento è stato, come sapete, la decisione del TAR Lazio di dare ragione a un'azienda del Salento ha bloccato le radicazioni di tanti alberi di ulivo, dando ragione. Nello stesso giorno la procura di Lecce ha notificato a dei colleghi esimi che io conosco e dei quali non ho ombra di dubbio sulla loro qualità professionale e sulla qualità scientifica e competenza, ha notificato a questi colleghi un decreto di, oltre ad assequestrare tutti gli alberi di ulivo del Salento, ha notificato a questi colleghi un provvedimento che li accusa di falso ideologico, di reati ambientali e di altre accuse molto molto gravi. Cioè, io non tocca a noi ovviamente controbattere alla magistratura, ci sono le sedi opportune e in quella sede sicuramente verrà fuori la verità. Io mi limito ad osservare e probabilmente sono un po' di parte perché provengo dal mondo scientifico, però mi limito ad osservare con la cautela del caso che tutti i provvedimenti presi dal commissario Silletti e dalla comunità scientifica pugliese sono stati provvedimenti validati a livello scientifico, sia a livello del Ministero delle Politiche Agricole, e questo è veramente sorprendente. Io sono rimasto sconcertato quando l'altra sera alla trasmissione di Presa Diretta hanno parlato della xylella e hanno completamente sorvolato sul ruolo del Ministero dell'Agricoltura, che invece in questa occasione il ministro Martina è una persona sensibilissima, è presente in Puglia, in questa occasione è stato all'altezza del compito e ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. E quindi non c'è dubbio che sulla xylella, a prescindere dai sistemi di monitoraggio che potranno sicuramente venire fuori, sicuramente va fatta un'operazione verità. E io mi sento di dire questo, che le dimissioni di Silletti, che sono state l'epilogo infausto di tutti questi provvedimenti, dimostrano come da parte della magistratura c'è una certa diffidenza, dico, verso la scienza. Diffidenza immotivata, a mio parere. E mi limito a dire queste cose importanti. La xylella è un patogeno da quarantena. E quindi, indipendentemente che produca o meno il disseccamento degli olivi, va comunque messo in quarantena, cioè il territorio va comunque protetto. E mi limito a citare due esempi: così come è successo per la peste suina, per l'influenza aviaria, per la mucca pazza, non ci sono degli organismi internazionali che mettono in piedi dei sistemi di tutela della salute e del territorio che vanno al di sopra di tutti. Anche per la xylella vanno adottati gli stessi provvedimenti. Immaginate che se non si fossero adottati dei provvedimenti drastici, che nella fattispecie si configurano nell'eradicazione degli alberi, epidemie come la SARS e l'Ebola avrebbero fatto molti più decessi. L'epidemia da xylella va trattata come tutte le altre forme epidemiche, se no diventa una pandemia. E mi limito a dire che se noi eradichiamo 3.000 alberi nella nostra regione, ne salviamo 60 milioni. Il patrimonio olivicolo della regione Puglia sono 60 milioni di alberi. Se ne sacrifichiamo 3.000, probabilmente salviamo il nostro patrimonio. Questa è la scommessa e su questo va fatta un'operazione verità, diciamo, senza diffidare della scienza, ripeto, perché la comunità scientifica pugliese è stata, anche un poco, diciamo, liquidata durante la trasmissione televisiva di Presa Diretta. Invece ci sono fior di scienziati pugliesi che probabilmente andavano anche ascoltati con una maggiore sensibilità e serietà.
Grazie veramente Donato, perché le parole che vengono da una persona di assoluta correttezza e di competenza scientifica sono da prendere veramente come cosa preziosa, come contributo prezioso, e a noi che siamo inesperti e ignoranti servono da lume. Bene, allora, volendo affrontare adesso l'argomento in maniera più globale, grazie a Papa Bergoglio, diciamo, il problema ambiente è entrato nell'agenda internazionale. e forse uno dei primi frutti è stato anche l'accordo sulle emissioni di CO2. Ecco, come si presentano le prospettive? Per i rifiuti abbiamo detto che forse la Puglia ha preso una strada più corretta, ma il mondo, l'Italia, l'Europa, dove vanno?
Io devo riconoscere che diciamo, per chi come me ha potuto celebrare nel 2007 il decennale del protocollo di Kyoto, avere come compagno di strada Papa Francesco e il Presidente Mattarella è un grandissimo onore e un grande privilegio. E infatti l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco è l'introduzione del concetto di ecologia integrale, è una cosa che con la quale noi siamo in perfetta sintonia. Devo dire che due concetti mi hanno colpito, perché l'enciclica va studiata a fondo, ma il concetto di casa comune, quando Papa Francesco parla di casa comune, di questo nostro pianeta che va comunque tutelato e protetto, non solo, questo è il primo concetto che a me ha fatto veramente piacere sentire. Vorrei leggervi questa frase dell'enciclica. Lui dice: la sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile ed integrale. E a questo l'altro concetto fondamentale è l'invito di Papa Francesco a praticamente mettere in discussione un modello di sviluppo, e lo dice in maniera altrettanto esplicita, e anche qui mi piace citarlo alla lettera. Lui dice: esige anche di fermarsi a pensare e a discutere sulle condizioni di vita e di sopravvivenza di una società, con l'onestà di mettere in dubbio modelli di sviluppo, produzione e consumo. Pertanto questa è veramente, secondo me, un esempio di ecologia culturale ed ecologia della vita quotidiana, che ci invita a riflettere e ad adoperarci.
Bene, allora facciamo una pausa musicale, poi se il dottor Ferri vuole aggiungere qualcosa riprendiamo. Grazie.
Che ti liberi, meglio che ti guardi dentro. Questa vita lascia i lividi, questa mette i brividi. Certe volte più un combattimento c'è. Quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene. Sofferenza, il tuo lamento c'è. Quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene. Come se il mondo è contro te e tu non sai perché. Lo so, me lo ricordo bene. Io sono qui per ascoltare un sogno. Non parlerò se non ne avrai.
ascoltare il dottor Ferri. Per questo ricordo nuovamente l'appuntamento di giovedì alle 17, dove si parlerà di tutela e valorizzazione della risorsa suolo, ma certamente ci sarà lo spazio per tornare su questi argomenti e tanti altri. Per esempio potremo parlare anche di Ilva, potremo parlare di cambiamenti climatici, perché il dottor Ferri è di assoluta di competenza assoluta su ogni ambito. Allora, Donato, vuoi aggiungere qualcosa a conclusione di questa breve, diciamo così, puntata?
Sì, le cose che vorrei aggiungere riguardano innanzitutto un ringraziamento al presidente Mattarella, perché veramente alla fine dell'anno con il suo discorso ha dato tanto spazio ai problemi ambientali, a quando ha parlato addirittura di cambiamenti climatici, di tutela della salute, della lotta contro le speculazioni e lo sfruttamento incontrollato delle risorse naturali, della cura dei nostri territori, ed ha richiamato la necessità di far prevalere la collaborazione. A questo appello noi abbiamo risposto e continueremo a rispondere con la nostra associazione e con tutte le nostre competenze, perché siamo particolarmente attenti a tutte le problematiche ambientali. E mi piace ricordare che in quell'occasione il presidente Mattarella fece un esplicito richiamo alla raccolta differenziata dei rifiuti, che io ho annotato, perché ha detto esplicitamente alla lettera: molto della qualità della nostra vita dipende dalla raccolta differenziata dei rifiuti e dal rispetto dei beni comuni. Ecco, io vorrei aggiungere due cose sul concetto di bene comune, e lo vedremo nel seminario del 21. Cioè, il suolo è un bene comune, non è un luogo comune, è un bene comune che va trattato alla stessa stregua del patrimonio artistico e culturale del nostro paese. L'altro aspetto importante è sono i cambiamenti climatici. Noi abbiamo seguito con tanta attenzione la conferenza di Parigi e veramente ci aspettavamo tanto. L'accordo è sicuramente un accordo storico. È un accordo storico perché per la prima volta i governi si sono impegnati a mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi e sperano al di sotto di 1,5 gradi. Purtroppo gli esperti e molti di noi hanno alcune perplessità, perché il testo dell'accordo poi sembrerebbe non andare proprio in questa direzione, cioè praticamente tutte le misure non consentirebbero di restare al di sotto dei 2 gradi, ma purtroppo restare entro i 3 gradi, e questo è un problema. A meno che, e noi faremo la nostra parte, tutto quanto deciso a Parigi non venga rimesso in discussione non più entro il 2020, non più entro il 2023, ma entro il 2020. Cioè, noi abbiamo qualche anno per riprendere in mano le fila di questo accordo, che, ripeto, è un accordo storico, perché per la prima volta, probabilmente grazie al fatto che finalmente le fonti rinnovabili hanno fatto, lo schema delle fonti rinnovabili ha fatto una grande strada. È una strada in discesa, perché basta immaginare che alcune grosse nazioni come il Canada, l'Australia e il Venezuela stanno chiudendo le centrali a carbone, perché, e questo dimostra che il percorso delle fonti rinnovabili, di cui la Puglia è capofila, e su questo noi ne dobbiamo dare atto al presidente Vendola, 10 anni della gestione Vendola, noi siamo capofila per le fonti rinnovabili. Abbiamo degli ottimi posti in graduatoria per quanto riguarda le emissioni. Dunque, ve lo voglio citare questo dato perché è molto importante. La Puglia è all'11° posto nella riduzione delle emissioni e al 6° posto per il trend di sviluppo delle rinnovabili. Allora, qual è il nostro impegno anche qui per quest'anno? Noi vorremmo che il presidente Emiliano mettesse in piedi una task force regionale perché si possa realizzare una politica regionale sui cambiamenti climatici, perché noi siamo convinti che ognuno di noi in questa piccola regione del mondo può fare una grande parte per tutelare il nostro pianeta. E mi piace concludere con questa frase di un grande scienziato: sull'astronave Terra non ci sono passeggeri, siamo tutti equipaggio.
Bellissimo, bellissimo, veramente Siamo felicissimi del fatto che Donato Ferri abbia accettato il nostro invito e vorremmo che parlasse ancora a lungo, comunque lo rincontreremo giovedì. Allora io brevissimamente chiudo ricordando che domani pomeriggio alle Foibe c'è l'incontro per prenotare i posti per il Petruzzelli, di cui parlerà adesso Anna Maria. Vi segnalo il corso di francese che è appena iniziato e stamattina abbiamo dovuto sospendere per l'inclemenza del clima. Ricordiamo anche che ci sono dei posti ancora per la gita a Roma della fine di aprile e vi ricordo anche che l'8 febbraio abbiamo il ballo di carnevale con delle sorprese che per gli uomini potrebbero risultare molto appetisose. Passo la parola ad Anna Maria Mirizzi, che è sempre al nostro fianco per le scelte musicali.
Ecco, buongiorno a tutti. Con piacere devo dire che abbiamo avuto l'ok per poter partecipare alla Tosca, al Petruzzelli a Bari. Abbiamo fatto un bel numero di prenotazioni per dare la possibilità alla nostra associazione di aderire a questo spettacolo, che si terrà il 27 maggio prossimo nel serale alle 8:30 inizierà e quindi invito tutti quelli che intendono venire a godere di questa parte culturale, perché Puccini è uno dei nostri grandi, come ha detto il dottor Ferri, fa parte del nostro patrimonio culturale e quindi noi vi invitiamo a partecipare domani a questo incontro di cui ha detto Angela Fontana, che si terrà alle 16 giù alle Foibe, alla nostra sede, per poter prenotare i biglietti o in terza galleria oppure in quinta galleria lì al Petruzzelli. Ce n'è un bel numero disponibile per tutti, quindi vi invitiamo domani e ci auguriamo che siamo anche più numerosi per poter fare un'ulteriore richiesta presso il Teatro Petruzzelli. Cosiddetto invito, saluto tutti quanti e ripasso la parola ad Angela. Ciao.
Sì, chiudiamo, penso che sia stata veramente una bella giornata. Dite a tutti quanti che è possibile ascoltare tutto in differita. Arrivederci.
Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia, e chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi, e se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta perché poi la strada la trovi a te. Sono d'accordo gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio né violenza, né soldatini né armi, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella destra,